Ritorniamo al libro di Osea, naturalmente, approfittiamo questo giorno, i giorni che verranno, anche se è naturale che la stanchezza si faccia sentire, perché la preghiera è un vero lavoro, chi non ha mai pregato non se ne rende conto, pensa che sia una passeggiata, invece la preghiera è un lavoro, certo, una vodà, quindi... è proprio il momento di raccogliere anche i frutti della fatica, per questo non scoraggiamoci, non distraiamoci, con l'aiuto che non mancherà da parte del Signore, perché è Lui che ci ha convocato, è Lui che si precede, è Lui che già ci dà appuntamento. Noi abbiamo sotto gli occhi ormai il capitolo 11 del nostro libro, siamo ancora alle prese con la seconda parte del libro, vi dicevo dal capitolo 4 al capitolo 11, un blocco di oracoli, canti, poemi piuttosto ingente, e ci siamo districati all'interno di queste pagine con... qualche incertezza e comunque tentando di ritrovare il filo conduttore di questa testimonianza vissuta dal profeta in prima persona, che poi è stata redatta in questa forma scritta proprio per essere rivolta a coloro che nelle generazioni future ne avrebbero tratto vantaggio, fino a noi oggi. Quando la predicazione di un profeta diventa un libro scritto, e col libro di Osea noi abbiamo a che fare con il testo letterario più antico di quella letteratura profetica, che costituisce poi una componente particolarmente rilevante di tutta la rivelazione biblica, il documento letterario più antico per quanto riguarda la letteratura profetica è il libro di Osea, insieme col libro di Amos, ecco. Tra l'altro siamo rinviati allo stesso periodo storico. E quando la predicazione del profeta è antecedenti cronologicamente a Osea, altre grandi figure, pensate Samuele, ma Elia, il patrono di tutto lo stuolo di carismatici che verranno poi individuati sotto il titolo di profeti, ma non abbiamo testi scritti provenienti da Elia, racconti su di lui, un altro discorso. Adesso invece vedete Osea è il libro redatto proprio per essere a disposizione di coloro che verranno, quella parola che è sempre ancora portatrice di un messaggio che non trova un riscontro immediato, è una parola che rimane dotata di una fecondità che deve essere rinviata ai tempi futuri, che deve essere sperimentata nello sviluppo di una storia che ancora passerà attraverso ulteriori motivi di discernimento. Ed ecco il libro di Osea, scritto per le generazioni future, scritto per noi. E questo mi sembra che sia un segnale importante di cui tener conto. Abbiamo a che fare semplicemente con il libro scritto da qualcuno che ha il gusto o si compiace, è contento quando scrive, e questo capita a noi in modi diversi, ma capita. No, qui abbiamo a che fare con un libro che è stato redatto appositamente per quelli che verranno. E è un libro che custodisce in sé la potenza di una parola che ancora annuncio di una novità che deve essere accolta, deve essere riconosciuta, deve essere apprezzata, deve essere vissuta in una maniera che ancora non è realizzata. E quindi vedete, tutto quello che stiamo leggendo, pagina dopo pagina, vi sto dicendo adesso, ci rimanda direttamente a noi e alla nostra vocazione, quella vocazione che fa di ciascun essere umano un profeta in formazione. L'essere ascoltatori di quella parola mediante la quale ciascuno di noi riceve un dono unico e prezioso da parte di Dio, che chiama, essere ascoltatori di quella parola, cioè accogliere e prendere sul serio la propria vocazione, significa essere introdotti in un cammino di vita che ci identifica come profeti. Ed è in questo cammino di vita che la nostra vocazione continua ad essere motivo di discernimento e motivo di conversione rispetto a una parola che ci definisce e che ancora abbiamo bisogno di assimilare, di interpretare, di apprezzare, rendendoci conto di essere sempre alle prese con una sorpresa, perché quella parola mediante la quale siamo chiamati e diventiamo profeti è una parola che costantemente trabocca rispetto alle nostre capacità di ricevere, di interpretare, di realizzare. È parola di Dio. E vedete, qui siamo tutti coinvolti in una prospettiva che è rigorosamente messianica. La parola di Dio è alla ricerca di una risposta nella carne umana che sia esauriente, definitiva. Tutto quello che ci riguarda in quanto stiamo scoprendo le caratteristiche della nostra vocazione alla vita, in quanto è vocazione che viene da Dio, ogni vocazione viene da Lui, la nostra profezia, tutto, vedete, coincide con il nostro costante appello a quella parola mediante la quale il Dio vivente si è introdotto nella storia umana dal momento che quella parola è divenuta carne, quella parola è il figlio del compiacimento, quella parola è Gesù. In Lui la gloria. Il nostro Osea, così personalmente coinvolto in quel certo dramma di cui sappiamo, e così costretto ad affacciarsi sullo scenario della storia contemporanea per coglierne tutti gli aspetti drammatici che stanno peraltro assumendo una dimensione catastrofica e rispetto a questo processo storico non ci sono più possibilità di alternative, di ritorni all'indietro, soluzioni un po' come dire prodigiose, non è più così, ma è proprio la parola che Osea sta ascoltando, è proprio la parola che lo ha preso, che lo ha toccato, che lo ha invaso, che lo rende testimone nel contesto di questa vicenda che appare sempre più prigioniera di un fallimento, testimone della novità inesauribile che è intrinseca alla iniziativa gratuita di Dio e alla sua eterna volontà d'amore. Fatto sta, vedete, che qui noi siamo alle prese con il capitolo 11. Capitolo 11, che adesso leggiamo, e un canto, di nuovo un canto, abbiamo dato rilievo e continuiamo a rivolgere attenzione a più riprese a quel canto che abbiamo incontrato nel capitolo 2, e ripeto, ribadisco ancora quello che già dicevo più volte, vale sempre la pena di ritornare a quel canto che è proprio l'espressione così intensa e così patetica di quella novità che Osea sta registrando nel momento in cui quella parola che riceve da Dio e che fa di lui un profeta è la parola che lo costringe ad essere coinvolto in una vicenda storica così dolorosa, ed ecco, è quella parola che come dire, trabocca in forza di una spinta, di una fecondità, di una ricchezza di significato, di una gratuità d'amore che fa di quel dolore personale, che è un dolore storico, il modo di partecipare a un travaglio generativo. La storia di un povero profeta. Povero profeta. D'altronde, vedete, per quanto piccoli profeti siamo tutti quanti noi, perché comunque c'è una vocazione, e questo prendere sul serio una vocazione, pensate, che tutta la nostra Chiesa è impegnata in un cammino sinodale, e che è il cammino di un popolo che risponde a una chiamata, che risponde alla parola, che risponde a un'iniziativa, che la profezia. Beh, insomma, per quanto piccoli profeti, ci è dato modo di partecipare nella concretezza del vissuto di ciascuno di noi, partecipare a quel dolore che mentre manifesta in maniera inconfondibile i nostri limiti, le nostre insufficienze, i nostri ritardi, la nostra sproporzione, ma che ci stiamo a fare, qualcuno potrebbe dire, diamo le dimissioni, affermazioni un po' sciocche, con cui sono sicuro voi mi capirete, ma quel nostro modo di stare dentro al dolore che è attraversato dall'onda poderosa della misericordia di Dio, che fa della storia umana una storia di salvezza, che fa di questo mondo una nuova creazione. Ed è una responsabilità profetica della nostra generazione, della nostra Chiesa, della nostra vocazione cristiana, della nostra, per quanto sia piccola e misera, comunque sempre una doverosa profezia. Il canto nel capitolo 11 assume una forma ricapitolativa, che adesso leggiamo. Anche a questo proposito ci sono dei problemi di traduzione, guardavo appunto il testo con qualche aiuto e leggo e mi esprimo così come qua e là, aiutati da studiosi che la sanno più lunga di noi, siamo in grado di risolvere problemi che dal punto di vista tecnico, filologico, non sono sempre molto chiari. D'altronde, vedete, ve lo dicevo inizialmente, il nostro profeta Osea usa un linguaggio molto raffinato. Evidentemente già i copisti in epoca antica, che non capivano bene esattamente quello che era stato trasmesso loro. Allora facevano fatica, cercavano di aggiungere qualcosino, di togliere qualcos'altro, ecco, e quindi il testo viene fuori un po' manomesso, ma questo vuol dire che è un testo vivo. E poi appunto un linguaggio poetico, capite bene, un conto è la prosa del catechismo, altro conto è un testo poetico molto così molto carico di allusioni, quindi è un testo che parla prevalentemente per quello che non dice, ma per quello che richiama, a cui fa riferimento, per le risonanze che sono nelle parole, ma che sono anche nelle immagini, che sono nei sentimenti, che man mano anima quel linguaggio nell'animo di coloro che leggono o ascoltano. Capitolo 11. Una ricostruzione della storia, del rapporto tra il Signore e il suo popolo. Il canto ricapitolativo, un canto che diventa per il nostro Osea profeta e poeta, diventa davvero come la sintesi di tutto quello che la parola ascoltata gli ha insegnato e che riesce a trasmettere a noi. Una prima strofa, i primi due versetti. Quando Israele era giovinetto, io l'ho amato e dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Dunque, il richiamo qui a quel momento della storia del popolo di Dio che è momento generativo per antonomasia, l'uscita dall'Egitto, la liberazione dalla schiavitù e il popolo che poi verrà condotto nel deserto, il popolo che viene costituito in maniera tale da assumere esattamente una fisionomia di popolo e quel passaggio da una massa di schiavi a un popolo dotato di una sua identità. C'è di mezzo poi quello che avviene quando il popolo è accampato nel deserto presso il Sinai, l'alleanza, il dono della legge, dunque la costituzione comunità di Israele, tribù per tribù e tutto quello che sappiamo. Fatto sta che quando Israele era giovinetto io l'ho amato e dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Notate che nel canto che leggevamo nel capitolo 2, lo schema interpretativo era dominato dalla immagine del rapporto nuziale, lo sposo, la sposa. Qui, senza dimenticare quello schema interpretativo, lo schema è determinato dal rapporto familiare, genitore-figlio. Genitore-figlio, figli, prole, Israele chiamato figlio, ho chiamato mio figlio. E adesso vedete la relazione con Israele, una relazione che è illustrata mediante il richiamo a quella che è la premura con cui il genitore accompagna la crescita, si dà da fare perché la crescita del figlio sia orientata verso una attuazione positiva della vocazione alla vita, e tutto questo è radicato in quell'affermazione che ho appena letto in questo versetto 1. Io l'ho amato, amato, e insiste subito il versetto 2, vedete nel contesto di questa prima strofa, con una sottolineatura che ancora una volta potremmo considerare scandalosa, contraddittoria, eppure è la realtà della vicenda che è stata attivata a partire dall'Egitto per un motivo d'amore e che è stata costantemente segnata, contrappuntata da resistenze, capricci, parliamo di relazione tra genitore e figlio, capricci, proteste, rivendicazioni. Più li chiamavo, più si allontanavano da me. Immolavano vittime ai Baalim, agli idoli, bruciavano incensi. Qui vedete, partiti dall'Egitto siamo già arrivati nella terra promessa, perché i Baalim appartengono alla regina cananea, nella terra nella quale il popolo è entrato. Quindi vedete un arco di eventi che va dall'uscita dall'Egitto, l'ingresso nella terra, che è tutto scandito da questa determinazione gratuita del Signore, che ha chiamato dall'Egitto Israele suo figlio per un motivo d'amore, e tutto l'itinerario sostenuto da questa motivazione d'amore, che è fedelmente e intransigentemente ribadita passo passo, è scandita dalla resistenza. Momenti successivi di incomprensione, ritrosia, si allontanavano da me, cercavano altri riferimenti, immolavano vittime agli idoli, bruciavano incensi. Ecco, prima strofa. Seconda strofa, versetti 3 e 4. Ad Efraim io insegnavo a camminare. Vedete, l'immagine del genitore che tiene per le mani o sotto le ascelle o per le braccia il figlioletto che deve imparare a camminare. Insegnavo a camminare tenendolo per mano, ma essi non compresero che avevo cura di loro, non compresero che io li curavo. Dunque tutto un impegno pedagogico mirato ad accompagnare la crescita, come già sappiamo, e nella gratuità di una intenzione d'amore che non trova adeguato riscontro. Vedete questo figlioletto che protesta, si divincola, vorrebbe fare a modo suo, non compresero che io avevo cura di loro, che io li curavo. E il versetto seguente aggiunge: io li traevo con legami di bontà. Così traduce la mia Bibbia, non so come dirà da voi. Come dice questo versetto 4? Così? Legami di umanità. Qui compare il sostantivo Adam, il nome Adam, l'uomo, ma li traevo con legami di umanità, con vincoli d'amore. Ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia, mi chinavo su di lui per dargli da mangiare. Vedete, un accompagnamento, perché deve imparare a camminare il figlioletto, e al momento opportuno anche, vedete, la prontezza da parte del genitore che prende in braccio il figlioletto, che evidentemente ancora non è in grado di camminare con molta agilità, ogni tanto si inciampa, cade, forse piagnucolerà a modo suo, ma li traevo con legami di umanità, con vincoli d'amore. Ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia, già, lo prendevo in braccio. Lo prendevo in braccio e me lo stringevo faccia a faccia, guancia a guancia, mi chinavo su di lui. Qui adesso vedete i due gesti, quello di sollevare, prendere in braccio e poi anche il gesto di chinarsi per imboccare, alimentare, nutrire una premura che caratterizza inconfondibilmente l'impegno del genitore o della genitrice, perché qui vedete la figura del genitore è paterna, ma è materna, anzi per certi versi è eminentemente materna. Dagli da mangiare. Fate attenzione a questo verbo, li traevo, mashak. Fate attenzione perché, sapete questo verbo dove compare? Beh, comparirà ancora, è Geremia capitolo 31 versetto 3. Quando Geremia vede come da lontano si metteranno in movimento coloro che al tempo di Geremia ormai sono segnati dall'esperienza dell'esilio in maniera che sembra definitiva. Geremia capitolo 31, versetto 3, da lontano gli è apparso il Signore, ti ho amato di amore eterno, per questo ti conservo ancora pietà, traduce la mia Bibbia, questo ti conservo è il nostro verbo, ti attiro con pietà. Ma sapete che questo verbo è quello che compare nel prologo del Cantico dei Cantici, capitolo 1. Versetto 4, attirami verso di te corriamo, prologo del cantico, attirami verso di te corriamo, ricordate il cantico, mi baci con i baci della sua bocca, sì le carezze tue sono più gradevoli il vino, e attirami. Dietro di te corriamo. Vedete che questo verbo tradotto in greco, così come leggiamo a proposito dei testi che adesso citavo, questi tre testi, da Osea si arriva a Geremia, il Cantico dei Cantici, tradotto in greco è il verbo che compare nel Vangelo secondo Giovanni. Ricordate, quando il figlio dell'uomo sarà innalzato, attirerà tutto e tutti a sé. È Gesù che dice, quando sarò innalzato, attirerò. È questo verbo. Io li traevo con legami di bontà. Prendevo in braccio, mi chinavo per dargli da mangiare. E d'altra parte, vedete, una crescente insofferenza per le cure ricevute. Ricordate che c'è quel momento nel libro dei Numeri, capitolo 11, in cui Mosè dice, insomma, io di questo popolo non ne posso più. Mosè dice così. Perché? Perché dice, bisognerebbe prenderlo in braccio. È il momento, Numeri, capitolo 11, in cui il popolo protesta per... E Mosè dice, no, beh, vedete che Mosè reagisce ed è comprensibile a modo suo, ma qui è attraverso il nostro profeta Osea che riceviamo la parola che lui stesso, il profeta, ha ascoltato con animo veramente travolto, un animo che è costretto ad aprirsi all'irrompere di una novità assoluta, come questa esperienza di ostilità, incomprensione, rifiuto, è tutta attraversata da una forza attrattiva. Questa vicenda, vedete, dicevo, questa vicenda che riguarda il popolo Israele, che riguarda la storia, vedete, non soltanto un episodio, ma un cammino, tappa dopo tappa, con tutte i tempi di sosta e poi di trasformazione e le vicende intermedie, le connessioni e gli incroci, ma come questa storia di allontanamento da parte del popolo possa mai trasformarsi in storia di attrazione. Ma vedete che la storia della salvezza va esattamente in questa direzione. Se oggi è domenica è perché noi celebriamo il mistero della Pasqua, laddove il massimo dell'allontanamento è la rivelazione dell'attrazione vittoriosa, che vincola, che sigilla in comunione, dove la morte inflitta all'innocente, il figlio dell'uomo, è il sigillo di una comunione che ci lega indissolubilmente. Quando sarò innalzato, attirerò tutti a me. E allora qui il canto prosegue. Versetti 5, 6 e 7, terza strofa. Qui la mia Bibbia dice: ritornerà al paese d'Egitto. Insomma, nelle nostre orecchie è familiare questa affermazione. Invece dice non. Ecco, il testo dice non. Però appunto poi già la traduzione in greco aveva sistemato le cose, per cui quel lo era diventato non più la negazione, ma il pronome in terza persona. Cose così che lì per lì soddisfano i tecnici della filologia, ma è molto probabile che qui il testo dica non. Ma allora come da intendere? Leggiamo. Non ritornerà al paese d'Egitto? Attenzione, perché noi da un pezzo sappiamo, invece qui c'è di mezzo il ritorno, attenzione. Assur sarà il suo re, perché non hanno voluto convertirsi. Il punto è qui. Vedete? E il punto è qui. Dunque, se ritornare al paese d'Egitto fosse una fuga, certamente non è una prospettiva che può essere presa in considerazione, perché Assur sarà il suo re. Questa è l'affermazione che riguarda il dato storico ormai ineccepibile. Per Israele siamo arrivati a una inappellabile sentenza circa la necessità di intraprendere il cammino dell'esilio. Assur sarà il suo re, perché non hanno voluto convertirsi. Dunque qui è il punto: non hanno voluto convertirsi. Dunque questa mancata conversione, che poi è quello che Osea ha constatato in tanti modi e ce ne ha dato riscontro attraverso i suoi successivi interventi, ma la spada farà
strage nelle loro città, sterminerà i loro figli, demolirà le loro fortezze. Non c'è scampo rispetto a questa ormai necessità oggettiva, non c'è una preghiera di fuga, nel senso di scampare, nel senso di farla franca, nel senso insomma abbiamo trovato un varco per garantirci una via di un'uscita di sicurezza. Il mio popolo è duro a convertirsi, dice il versetto 7, chiamato a guardare in alto, nessuno sa sollevare lo sguardo. Vedete, il punto è qui. Se andare in Egitto, quello che il nostro profeta attraverso il testo che leggiamo ci ha indicato come la strada che si aprirà per la sua generazione e per il popolo, significasse, ma se andare in esilio significasse evitare l'esilio, è una menzogna. Perché andare in Egitto, vedete, così come ce ne parlava precedentemente, significa sprofondare nell'esilio, ma veramente il dramma dell'esilio, patirne tutte le conseguenze. Se ritornare in Egitto significasse, così con una qualche acrobazia, una congiuntura storica così sorprendente, un qualche miracolo, no, non è possibile, perché qui, vedete, quello che conta è intraprendere finalmente la strada della conversione, della ristrutturazione, della riconciliazione, della rieducazione alla vita, e questa strada implica ormai, è un dato oggettivo inequivocabile, il passaggio attraverso l'esperienza dell'esilio. Questa strada, che è necessaria per ritornare al dono d'amore originario, passa attraverso l'esperienza totale della sconfitta rispetto a quella presunzione di iniziativa, di autonomia, di autosufficienza, di protagonismo. Allora, vedete, è proprio attraverso l'esilio, non scampando adesso, ma è proprio attraverso la morte, non evitandola, con qualche marchingegno, per cui, che poi vedete, la rimandiamo un po' più in là, però poi in un modo o nell'altro bisogna attraversarla, sì, ma non evitando il guasto, ma attraversandolo. Ecco, il cammino della conversione davvero ci riporterà in Egitto, laddove siamo stati generati e laddove saremo generati. E allora questo diventa davvero il criterio interpretativo della storia futura e della storia dell'umanità intera. Tant'è vero, vedete che adesso, ed è la strofa che segue, versetti 8 e 9, come potrai abbandonarti, Efraim? Vedete, attenzione, perché adesso qui irrompe in pieno quella rivelazione della novità assoluta, la novità che è opera di Dio, in questo contesto in cui non è possibile non registrare le conseguenze oggettive del nostro fallimento. Il peccato è produzione di morte, non certo, ma in questo contesto, ricordate, perciò, quel perciò nel capitolo 2, come potrai abbandonarti, Efraim? Come consegnarti ad altri, Israele? Come potrei trattarti al pari di Atma, ridurti allo stato di Zeboim, città collocata nella stessa regione di Sodoma e Gomorra? Il mio cuore si commuove dentro di me. Vedete che la novità non coincide affatto con una soluzione così un po' rocambolesca per cui evitiamo il disastro. No, la novità riguarda lui, riguarda il suo mistero, riguarda quella parola che è sua e che noi non abbiamo compreso, riguarda la sua volontà d'amore rispetto alla quale noi siamo ancora sprovveduti, disinteressati, quasi sospettosi e ostili. La novità riguarda lui, il suo rivelarsi, è il mistero di Dio. Come potrei trattarti al pari di Admar, ridurti allo stato di Zeboim? Il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione. Non darò sfogo all'ardore della mia ira, non tornerò a distruggere Efraim, perché sono Dio e non uomo, sono il Santo in mezzo a te, e non verrò nella mia ira. Ecco, vedete che qui il verbo tornare nel versetto 9 è il verbo che è usato costantemente, abbiamo incontrato poco prima, tradotto con convertirsi, il ritorno che è la conversione, dove colui che si converte lui. È il mistero di Dio che adesso si spalanca dinanzi a noi e diventa quella capienza misteriosa più che mai rispetto alla quale noi siamo totalmente sprovveduti, che contiene la storia del nostro disastro all'interno di un abbraccio d'amore. All'interno di un abbraccio d'amore. Sono Dio, non uomo. Sono il Santo, dice qui, in mezzo a te, non verrò nella mia ira. E notate questo linguaggio così affettuoso, come nell'intimo di Dio questo turbamento, come tutto il dolore che è conseguenza inevitabile o accompagnamento di quella che è la mancata risposta alla nostra vocazione alla vita, al dono d'amore ricevuto, tutto questo dolore che ci trasciniamo appresso e che poi man mano in forme più diverse poi ci fa di noi degli esseri umani mortali che registrano le conseguenze inevitabili di quella mancata corrispondenza. Questo dolore è tutto interno al mistero di Dio. Quando sarò innalzato, dice il figlio dell'uomo, attirerò tutti a me. Vedete, non c'è un cammino di salvezza perché evitiamo i guasti prodotti dal peccato, ma c'è un cammino di salvezza perché il mistero si rivela come capacità di compatire lui, il Santo, il guasto di cui siamo responsabili noi, nella nostra condizione umana. Vedete come il nostro profeta Osea, con i limiti del suo vissuto e la pesantezza del suo cammino nelle cose del mondo, ci conduce proprio nel cuore del Nuovo Testamento, di quella che sarà la pienezza della rivelazione. Ed ecco, versetti 10 e 11, e ci fermiamo. Seguiranno il Signore, ed egli ruggirà come un leone.
la voce ruggente del Signore qui, ma la voce ruggente del Signore è stata già citata precedentemente ed è citata anche altrove nella letteratura profetica come sottolineatura di quella particolare incisività, di quella particolare eloquenza che è prerogativa della testimonianza profetica. È il Signore che ruggisce, ma è il modo per dimostrare la sua sovranità sulla storia umana. È Lui il Signore. Ma è il Signore, vedete, è proprio là dove si è presentato come protagonista di quella novità d'amore che attira a sé. La sconfitta della nostra condizione umana. L'innocente attira a sé e patisce in prima persona nella gratuità dell'amore quel che riguarda la nostra condizione umana e il tradimento rispetto alla vocazione originaria da parte della nostra condizione umana. Seguiranno il Signore ed egli ruggirà come un leone, quando ruggirà correranno i suoi figli dall'Occidente. Vedete, questo accorreranno è in per sé detto con il verbo tremeranno, è un tremore. Accorrono, sì, ma nel senso che è un tremore, lo stesso verbo è ripreso adesso nel versetto 11, accorreranno come uccelli dall'Egitto, come colombe dalla Siria, li farò abitare nelle loro case, oracolo del Signore, dove, vedete, accorrere è verbo che in italiano allude a un'affluenza di presenze che provengono dagli angoli più diversi, più remoti, più periferici del mondo. Tutti ritorneranno, accorreranno in risposta a questa voce che ruggisce. Ma di per sé il verbo usato qui indica il tremore. Tremore, cioè, che questo tremore poi stia a dimostrare che coloro che ricevono quel richiamo, quale che sia la lontananza estrema in cui sono stati gettati, in cui si sono nascosti, il tremore è dunque il preludio di un cammino di raccolta, di avvicinamento, di ricomposizione di un disegno unitario, sì, ma vedete che qui c'è qualcosa di più e su questo poi adesso mi fermo e vi lascio alla vostra preghiera, perché questo tremore allude non soltanto a un movimento geografico per cui coloro che sono dispersi accorreranno, si raduneranno, confluiranno, ma allude a un percorso interiore. Questo tremore indica quel movimento, quello scuotimento, quella frantumazione della durezza del cuore umano. Accorreranno, nel senso che la durezza del cuore, l'irrigidimento, la resistenza, la presunzione, in frantumazione. È un tremore che allude a questa disintegrazione delle resistenze interiori. Per questo potranno accorrere, vedete, non diventa soltanto una affluenza geografica che tra l'altro appunto pone dei problemi di ordine tecnico, ma questi problemi non ci riguardano e capiamo bene che è una sciocchezza anche solo pensarci, ma è una frantumazione delle resistenze interiori.
è un'abolizione di quella barriera che segna la distanza nel cuore umano, l'allontanamento nel cuore umano, il rifiuto nel cuore umano, la durezza del cuore. Tremeranno al ruggito di quella voce. E vedete, il nostro povero Osea ci ha messo anche la sua voce. Poi ci sono altri che hanno detto: ma povero Osea, vediamo di riecheggiare quel ruggito, altri forse ne accoglieranno almeno l'eco. E così fino a noi oggi, fino a questa domenica, fino al ruggito, per dire ancora così, proprio il ruggito di quella voce che chiama per nome la nuova creatura. Nel Vangelo secondo Giovanni si chiama Maria. Fermiamoci qua.